esta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de los pobres. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tienen la obligación de la historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo que será el nombre mío, que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender.
Una buona serata a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in questo primo giovedì di ottobre e noi andiamo in onda in diretta per la prima di una serie di tre trasmissioni speciali che vogliamo dedicare al 11 settembre dell'ormai lontano 1973. La voce che avete ascoltato adesso e state continuando ad ascoltare in sottofondo rappresenta una delle registrazioni più conosciute e drammatiche della storia contemporanea. Sono le ultime parole con cui il presidente eletto della Repubblica Cilena, Salvador Allende, informa le sue cittadine, i suoi cittadini di quello che sta accadendo, un colpo di Stato sanguinario che poi si concluderà con la sua morte, la morte purtroppo di migliaia di persone, la tortura, il carcere per decine di migliaia e l'apertura di una dittatura che andrà avanti nella sua forma esplicita almeno per altri 17 anni. E oggi cominciamo dunque questo miniciclo di trasmissioni su una realtà che ovviamente è ben conosciuta anche da queste parti per le conseguenze che quel golpe ebbe anche qui in Italia proprio negli anni 70 e anche perché l'Italia, come hanno raccontato anche alcuni cineasti recentemente, ha dimostrato una grande solidarietà all'epoca nei confronti del popolo cileno. E quindi cercheremo di ritornare a quell'11 settembre, a quel triste periodo successivo, partendo da però un punto di vista particolare, e il punto di vista di uno scrittore che vi andremo a raccontare adesso.
Sì, lo scrittore è Pedro Lemebel, è Pedro Mardones Lemebel, che racconta questo periodo a nostro avviso in una maniera molto potente, quindi abbiamo deciso in queste tre puntate di dare spazio alla sua voce anche attraverso le nostre voci dei compagni e delle compagne della radio e permettere così una comprensione diversa di tutti gli avvenimenti che lui stesso ha vissuto, perché Pedro Lemebel nasce a Santiago, quartiere povero di Santiago, nel 1952, quindi nel 1973, quando il Palazzo della Moneda viene bombardato, lui ha 20 anni, quindi avere 20 anni in Cile settembre 73 è una sorte terribile e se ne esce vivo, forse anche formidabile, e lui ne esce vivo. E, Pedro Lemebel è stato un artista povero, comunista e frocio. Lui dice di sé che è complicato vivere in un, come povero nella Santiago degli anni 50-60. E, però se sei frocio, se sei maricon è peggio, e questo lo dirà in un convegno del Partito Comunista nel suo manifesto, che è sostanzialmente il suo testamento umano e politico. E, il pretesto è l'uscita di un libro, di una raccolta delle sue cronicas, che sono dei micro racconti che Pedro Lemebel ha scritto per essere letti alla radio, proprio ai microfoni di Radio Tierra, che è stata una radio femminista cilena dal 1994. Lui ha tenuto questo cancioniero, questa trasmissione, che poi è diventata Di perle e di cicatrici. E, è stato tradotto da pochissimo in Italia, pubblicato dalle edizioni Edicola, e la traduzione di Silvia Falorni, l'illustrazione molto bella della copertina, è di Cice Calvo. E attraverso questi racconti, attraverso queste microstorie, noi vorremmo raccontare cosa è stato il Cile in quel periodo. Così Pedro Lemebel si esprime: questo libro viene da un processo, un giudizio pubblico e un Norimberga sputato sui personaggi complici dell'orrore. Per loro un tetto di vetro, frantumato dallo svelare postumo del loro silenzio opportunista. Per altri, omaggi tardivi forse, ancora umidi nelle vessazioni delle loro ferite. Ritratti, atmosfere, paesaggi, perle e cicatrici che mettono in ordine la recente memoria, ancora recuperabile, ancora intorpidita nella protettiva carezza della sua forza testimoniale. E quindi stasera cominciamo con cinque viaggi, cinque perle, cinque cicatrici che adesso ascolterete, anche con sottofondo musicale che molti di voi forse riconosceranno. E poi magari continueremo a approfondire l'argomento. Quindi direi che possiamo partire con la prima canzone.
Ronald Good, a ese bello lirio despeinado.
Ronald Wood.
Quizás sería posible rescatar a Ronald Wood, entre tanto joven acribillado en aquel tiempo de las protestas.
Magari è possibile recuperare Ronald Wood tra i tanti giovani crivellati ai tempi delle proteste. Forse è possibile ritrovare il suo sguardo color miele tra le tante orbite vuote di studenti morti che un giorno sognarono il futuro splendore di questa impune democrazia. Se ci penso, il suo ricordo di bambino grande mi colpisce al petto e vedo passare le nubi cercando di ritagliare il suo profilo in quel cotone sfilacciato dal vento. Evocandolo, faccio fatica a immaginare la sua risata putrefatta sottoterra. Sognandolo nell'enorme cielo condito dalla sua assenza, faccio fatica a credere che il vortice giocherellone dei suoi gesti non tornerà mai più a rallegrarmi la mattinata. Perché sarebbe bello rincontrare Ronald a Mai Più, dove gli davo lezioni di arti plastiche nella mezzaluna iodata degli anni 70, e lui non prestava la minima attenzione all'arte, cazzeggiando per tutta l'ora, rovesciando la tempera, macchiando con rabbia il foglio del blocco, dando fastidio ai più ordinati. Mentre cercavo di insegnare l'arte preistorica, mostrando diapositive, mentre insistevo sull'arte egizia, mostrando tavole di piramidi e tombe faraoniche. E Ronald, insopportabilmente iperattivo, annoiato della mia fattoria educativa, scocciato, stendeva le gambe da adolescente cresciuto tutto insieme. Perché era il più alto, lo spilungone fastidioso che non entrava in quei piccoli banchi di scuola. Il pagliaccio del corso che mi rendeva la lezione un supplizio, rigandosi la faccia, ridendo del mio discorso sulla storia dell'arte. Finché non arrivai all'arte romana, all'arte militare dell'impero. Allora, per la prima volta, lo vidi attento, mentre osservava con ribrezzo le sculture di quei generali, i busti di quegli imperatori e i blocchi di eserciti tiranni. Per la prima volta rimase immobile ad ascoltare, ed io approfittai di quell'assenza di attenzione per infilarci il discorso politico, rischioso in quegli anni, quando era peccato parlare di attualità nell'educazione. E Ronald restava così attento, partecipando, mio complice in quella condivisa sovversione che passava attraverso l'ingenua materia delle arti plastiche. E poi, una volta finita la lezione, quando tutto il corso uscì in frotta per la ricreazione, quando alzai gli occhi dal registro, l'unico che era ancora seduto nella stanza era Ronald, in silenzio. «Che ci fa lei ancora qui? Non ha sentito la campanella?» E lui, senza dirmi niente, mi guardò con quegli enormi occhi castani, allungandomi metà della mela che aveva per merenda, come un cuore diviso che sanciva la nostra segreta fratellanza. Da quel giorno, un bel ragazzo spettinato non si perdeva una parola della mia oratoria antimilitare. «Senta, prof», mi diceva sottovoce, «dobbiamo fare qualcosa per far finire la dittatura». «Stiamo già facendo qualcosa, Roni, non abbia fretta. Intanto lei deve studiare e dare l'esempio e non andare in giro a rompere i vetri della presidenza e nemmeno a fare smorfie alla direttrice, ha capito?» E lì, in mezzo al cortile svolazzante di bambini, lo lasciavo pensieroso a grattarsi la testa bionda che splendeva come una fiamma limone in quelle lontane mattine di cristallo a fine anni 70. Per poco durò la mia strategia di sensibilizzazione attraverso la storia dell'arte. Qualcosa si seppe, qualcuno sentì, e senza tante spiegazioni dovetti abbandonare le lezioni in quel quartiere.
Nunca más.
Non ho mai più rivisto Ronald Wood.
Jamás supe che passò con él en los crispados años que vinieron.
Non ho mai saputo cosa fu di lui nei rigidi anni che seguirono. Non seppi mai se anche lui era stato espulso da quella scuola, come me. Soltanto il 20 maggio del 1986 mi arrivò la notizia del suo assassinio in mezzo a una manifestazione studentesca nel Puente Loreto. Quel giorno seppi dalla stampa che Ronald studiava per diventare revisore dei conti all'Istituto Professionale di Santiago, che aveva appena 19 anni quella sera, quando un maledetto proiettile militare aveva spento il fresco ardore della sua appassionata gioventù. Quel giorno seppi anche che aveva agonizzato per 3 giorni con la sua bella testa fatta a pezzi dal piombo dittatoriale. Nonostante tutto, per molti anni credetti di riconoscere la sua risata nei gruppetti di studenti che agitavano il parco, le piazze, il fiume e la serata primaverile. Credo che nemmeno oggi riesca a convincermi della sua fatale sparizione e continuo a vederlo fiorito nel passato della sua acneica pubertà. Forse non riuscirò mai a cancellare l'ombra di colpa che annebbia il mio ricordo dei suoi grandi occhi marroni in quei lontani giorni di scuola pubblica, quando la sua mano generosa mi offrì la mela divisa del suo cuore rosso.
En su mano generosa la manzana partida de su rojo corazón. Thank you.
por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas. Morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Sentito la prima perla, la prima cicatrice, che è Ronald Hood, in cui Pedro Lemebel racconta parte della sua biografia. Lui ha insegnato, ha provato a insegnare in due licei a Santiago belle arti, arte, materia in cui si era nel frattempo laureato, ma cacciato da entrambi perché evidentemente è troppo frocio. La voce successiva che abbiamo appena ascoltato invece è quella di Victor Jara, che è forse una delle vittime più note dello sterminio di Pinochet e dei militari fascisti, che fu arrestato immediatamente e portato nello stadio con altre migliaia di cileni e cilene. E ha subito una sorte terribile, perché noi sappiamo che per qualche giorno è stato torturato, gli sono state spezzate le mani, è stato deriso perché riconosciuto come Victor Jara, che era un cantante, un artista che aveva totalmente appoggiato, si era schierato con Allende e fu ritrovato dalla moglie in una discarica con 44 colpi di proiettile addosso. E, un anno fa, dopo 45 anni, sono stati condannati 9 militari per l'omicidio e la tortura, 8 in Cile e 1 in Florida a 15 anni. E adesso possiamo passare alla seconda perla.
La mattina del 12 settembre sorgeva cupamente sgozzata in quella Santiago che si svegliava da un brutto sogno, un incubo sonnambulo per il latrato della sparatoria della notte prima. Sulla Panamericana i camion blindati andavano verso il centro sparando, sciogliendo i gruppi di vicini che commentavano agli angoli delle strade la novità del golpe. L'aria primaverile si addensava in coaguli di zinco sui tetti dei casermoni, sui bambini che giocavano ai banditi, sparando con le loro manine agli elicotteri che scuotevano il cielo messo in subbuglio dai piccioni. Nelle scale e tra i corridoi l'agitazione delle signore anziane, che allora non erano così anziane, anzi erano piuttosto donne giovani, di mezza età, che tendevano i panni alle ringhiere ancora fresche nelle loro gonne floreali di creton increspato. Donne del popolo, padrone di casa che non avevano ancora capito che cosa stesse accadendo, ma erano tese nei loro modi di spettegolare, indicando con la bocca e piantando gli occhi sulla folla di vicini che si vedeva in lontananza, che non era poi così lontana, appena mezzo isolato, seguendo il terreno incolto tra la Panamericana Sur e Avenida Departamental. Proprio lì, dove oggi c'è un nuovo condominio per impiegati pubblici, a quel tempo c'era una discarica chiamata Eloio, che la mattina puzzava di cane marcio, una cava profonda da dove estraevano ghiaia e sabbia, l'immondezzaio dove i camion municipali scaricavano il putridume delle città. In quella piccola cordigliera di sudiciume, noi, bambini dei condomini, giocavamo a sciare sulle montagne di spazzatura. Scivolavamo su una bacinella per i pendii pericolosi delle macerie fumanti. Lì, lungo i crinali di scorie urbane, cercavamo piccoli tesori, pettini color smeraldo senza denti, carte dorate delle Ambrosoli, la gran rivista Ritmo, sotto la spina dorsale di un cane randagio, una bottiglia di magnesio azzurro schizzata di cacca fresca, un pezzo di un 45 giri mezzo seppellito che rifletteva la musica muta della discarica che ribolliva di mosche, vermi e ratti quella mattina di settembre del 1973. Dal terzo piano dei casermoni si potevano vedere 3 cadaveri nella distesa di rifiuti. Si vedevano ancora contratti nell'ultimo rantolo, ancora tiepidi della carne bluastra, perlata di goccioline del sereno umido dell'alba. Erano 3 uomini, schizzati di iodio, quello che vidi quella mattina della mia infanzia, affacciato tra le gambe della gente, i miei vicini che commentavano che forse erano delinquenti giustiziati dallo stato d'assedio, come informava la televisione. Lo dicevano indicando uno degli uomini, un po' più anziano e che usava un parrucchino. Nel forte colpo dello scontro a fuoco gli era caduto e mostrava il suo cranio aperto come una manciata di rubini coagulati al sole. Per me qualcosa di quel sospetto non tornava, non quadrava l'aggettivo delittuoso su quei corpi dai 45 ai 60 anni, di signori semplici nei loro vestiti tristi, oltraggiati dalle baionette. Forse nonni, zii, padri, meccanici, elettricisti, panettieri, giardinieri, operai sindacali, prigionieri della fabbrica, freddati lì, nella discarica di fronte a casa mia, lontano dai loro familiari che li aspettavano recitando il credo per quell'eterna notte di veglia infinita, per non vederli mai più. Sono passati anni da quella mattina e ancora lo stesso brivido scuote l'evocazione di quelle bocche contratte, piene di mosche, di quei piedi senza scarpe, con i calzini rammendati, rotti, da dove spuntavano le loro dita fredde, gonfie e tumefatte. L'immagine che si ripete nel tempo mi accompagna da allora, come un perro che non medeia sine caia, come cantava Serrat. Con il tempo mi è diventato familiare ricordare il tratto visivo dell'imbottitura gelata del loro sudario di pattumiera. Quasi potrei dire che da quel fetido campo della mia infanzia le loro mani contratte mi salutano con il pugno in alto, sotto la luna nera di madreperla, dove sboccia caparbio il loro amaro fiorire.
Casi por uno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla, hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel pero importuno. Cardos, penas me oponen su corona, cardos penas me azuzan sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos. ¿Cuánto penar para morirse uno?
Radio Tierra presenta.
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
Fu così sorprendente vedere in quegli anni di dittatura i simboli lesbico-amorosi del gruppo Ayukelen. Quasi impensabile immaginarle selvagge, femministe e combattive a dare battaglia in quel periodo di manifestazioni nel Park O'Higgins, dove i loro graffiti possedevano la lieve disinvoltura della militanza sessuale che disegnava cuori spezzati da donna a donna. Era strano immaginarle pioniere di un movimento libertario di minoranze sessuali, la Sue e la Lily, due giovani audaci che avevano dato inizio a quel peregrinare di Macorine dopo l'omicidio di Monica Briones, la bella Monica, come ricordava la Sue tra le birre e fotografie di donne, e la voce instancabile di Chavela Vargas, che dava un tocco di bolero alle testimonianze orribili di quell'omicidio. Monica era un'artista, sopravvissuta all'ippismo del Parc Forestal e dei tanti caffè utopistici che affumicavano le serate della UNCTAD nella lontana Unidad Popular. E nonostante il golpe e la repressione militare, le restavano ancora la forza di sognare nelle notti di quella Santiago imbavagliata dal coprifuoco, le restava ancora passione quel giorno degli anni 70 e molto tempo per brindare alla speranza nel bar Giacche Mate di Plaza Italia. E Monica parlava così forte, non aveva peli sulla lingua quando manifestava la sua rabbia di fronte al maschilismo, la repressione e a tutte le fobie che recintavano di spine il suo proibito amore. Monica era così, voluttuosa, senza freni. Quando sentì le risate di certi tizi a un altro tavolo, sfottò da macio perché un gruppo di donne stava bevendo nella notte per soli uomini e non riuscì a contenersi e disse loro qualcosa. E i tipi si alzarono in piedi con aria di sfida e Monica, con la sua piccola statura, non si fece piccola e arrivò un pugno e poi un altro e a calci la buttarono per strada sul marciapiede dove continuarono a colpirla, dove le aprirono il cranio e il sangue della piccola Monica macchiò i loro pugni e quel colore aumentò la brutalità dei colpi e non si stancavano di colpirla, come in estasi le rimbalzavano la testa sul cemento. E quando se ne andarono, camminando tranquilli nell'oscurità macabra della dittatura, Monica rimase soltanto uno straccio stampato a terra. E quando arrivarono i carabineros, nessuno aveva visto niente, nessuno si azzardava a dare informazioni su quei mostri, sicuramente della CNI, che si muovevano liberamente nella Santiago degli stivali. Questo orrendo crimine ad oggi è rimasto impunito e solo le sue amiche lesbiche continuano a tirarlo in ballo politicamente come bandiera nella lotta. Così la collettiva lesbica femminista Yukelen per molti anni ha portato in alto lo stendardo mestruale di Monica Briones come punto di partenza per la giustizia delle loro richieste. Specialmente la Su e anche la Lili, le mie vecchie amiche militanti, oggi perse nel calendario degli eventi. Di quel gruppo è rimasto solo il nome araucano, marcato con gesso sulla memoria di un muro. È rimasto solo il ricordo coraggioso di quelle amazzoni che cercarono di rendere degno il loro strano mondo nell'intolleranza di quel paese. Forse le ragazze di quel gruppo, doppiamente segregate per essere donne e per di più lesbiche, non solo ricevettero l'aggressione del patriarcato, ma furono anche espulse da un gruppo femminista in quegli anni, quando non conveniva mischiare le cose, confondere il femminismo con il lesbismo. Ora la cosa non ha più importanza, dato che entrambe le cause sono ugualmente stigmatizzate. L'amore sessuale tra donne è più represso in questi sistemi dove a volte ciò che è gay fa da fioriera alla festa euforica neoliberale e in ogni caso di quelle amazzini della collettiva Yukelen quasi non ho avuto notizia. Solo qualche viaggiatrice lesbica mi ha detto di avere scorto la chioma svolazzante della Su gironzolare senza fretta in qualche mercato in Thailandia o posare con un bicchiere in mano vicino alla sirena di Copenaghen. Qui, lì vagherà libera la bella Su, dove il suo cuore errante si anniderà lesbico sotto l'ala di un'altra donna.
Radio Tierra presentò
Invítame a pecar, quiero pecar contigo.
Cancionero, crónicas de Pedro Lemebel.
Sonríe. nadie como sentencia. Un brindis tu cumpleaños, como es clara su demencia.
Radio Tierra presenta
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
Allora, la dittatura di Augusto Pinochet ha tentato, sia negli anni della dittatura che negli anni successivi, di giustificarsi e giustificare la propria presenza agli occhi dei cileni, delle cilene, ma anche agli occhi del mondo. E uno dei tentativi fatti per giustificarsi è stata la costruzione della metropolitana di Santiago del Cile. Con quella musica da clinica privata e quelle piastrelle da macelleria che tappezzano i tunnel, la metro santiaghina è la traccia che ci ha lasciato la dittatura a riprova della sua disciplina. Una metro così pulita, così brillante, come una cucina per ricchi. Pulita come se nessuno la usasse, come quei giocattoli cari che le mamme non fanno usare ai bambini perché non li righino o insudicino. Una metro che dopo tanti anni dalla costruzione sembra come nuova nella raggiante velocità azzurro celeste. Forse il passeggero che ogni giorno va e viene nel nastro di metallo sotterraneo non sa che quando compra un biglietto una telecamera lo spia mentre fa la fila attraverso i tornelli, una telecamera lo segue mentre scende le scale, lo osserva seduto mentre aspetta il treno in quelle stazioni dove non c'è niente da guardare, tranne quei murales astratti e geometrici che vengono curati come la Cappella Sistina, o la pubblicità della serie TV dove l'estetica pubblicitaria vende studentesse mezze nude con una fragola in bocca. Niente da guardare, tranne quei notiziari culturali indifferiti o quelle esagerate bacheche che mostrano vite e opere di poeti dell'uno avanti Cristo, vetrine della cultura nazionale che la gente osserva distratta per ammazzare il tempo mentre arriva il treno, la biscia argentata dell'orgoglio nazionale che attraversa la città, dal barrio alto alla periferia. Così, viaggiando per la linea 1, si percorre la mappa sociale dell'urbe che va dalla stazione Scuola Militar, piena di negozi per fighetti e di cibo diet per cani, fino alla stazione Neptuno, l'ultima del percorso, il terminal dove i negozi snob sono banchetti di empanadas e sopa i pillas sul marciapiede. La destinazione finale di lavoratori che scendono dalla metro sbadigliando per immergersi nell'oblio della loro routine lavorativa. La metro di Santiago non assomiglia agli altri treni urbani dell'America Latina. La sua traversata di intestino sotterraneo è molto più impersonale, molto più fredda, la relazione che non si stabilisce mai tra i passeggeri seduti uno di fronte all'altro, che evitano di guardare di fronte, che cercano di fare gli orgogliosi con lo sguardo fisso sul finestrino tappato dall'oscurità del tunnel, come se la paranoia ambientale evitasse l'incrocio di sguardi, e facesse abbassare gli occhi sul giornale, il libro noioso che facciamo finta di leggere solo per non contaminarci con altri occhi, ugualmente schivi, ugualmente timorosi per la camicia di forza dove tutti i gesti sono controllati dagli sguardi sospettosi delle guardie, dall'occhio invisibile che mantiene l'ordine attraverso quella voce di alluminio che ripete dagli altoparlanti: si prega di non sedersi sul pavimento. Ma gli studenti non ci pensano neanche a dargli retta e si mettono tranquillamente seduti a terra e a gambe larghe, alterando la compostezza incarnata della metro con la loro stupida trasgressione. L'unica volta che la metro straripò di passione cittadina fu durante una manifestazione per il no nel parco O'Higgins. Allora le carrozze si riempirono di canti e grida e bandiere per il ritorno della democrazia. Tutti cantavano, saltavano e dicevano: chi non salta è Pinochet. E anche il treno saltellava come un coniglio sulle sue ruote di gonna. Il fine treno ciondolava come un povero autobus con il vai e vieni del e cadrà. Il treno esplodeva di ragazzi rivoltosi che rigavano con spray scrivendo: Pinocchio testa di cazzo, morte allo sciacallo, di fronte agli occhi orripilati delle guardie che non potevano controllare quella tormenta umana. Quella fu l'unica volta che la metro prese vita. L'unica volta che attraversò la città come una lavagna dell'insoddisfazione, come un treno giocattolo sfuggito all'intoccabile vetrina, perché poi lo lavarono, lo lustrarono e lo riportarono alla sua fiammante ipocrisia veicolare. Forse l'igienico fantasma della metro riflette falsamente l'educata smorfia che attira il denaro e il turismo. Forse è uno specchio lucente dove si può vedere una Santiago ingellata nella modernità municipale. Forse l'unica cosa che altera la sua delicata traversata sono i corpi suicidi che macchiano con le loro interiora l'impeccabile scenario del sotterraneo nazionale.
Radio Tierra presentò
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero. Crónicas de Pedro Lemebel. Radio Tierra presenta
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero.
No me importa pecar.
Crónicas de Pedro Lemebel.
Si pecas tú conmigo.
Sembrerebbe che la radio, di fronte alla diffusione dell'elemento visivo della TV, sia l'ultimo anello di una catena che per anni ha riprodotto l'immagine attraverso la voce, la narrazione, la musica, il racconto di quella confidenza modulata dal tono setoso di uno speaker invisibile. In città la radio fu per molti anni il nastro sonoro che dava voce agli avvenimenti, la milonga radiale del vicinato, la cumbia del vialetto, il gol del mondiale gridato all'incrocio. Anche se non era che un barattolo rumoroso, non importava. In fondo nessuno allora si immaginava la finezza argentata dell'FM Compact. Soltanto il mormorio compagno di quelle serate calde a metà anni 50, quando Santiago faceva le fusa durante la siesta con la radio accesa. Allora quell'apparato sonoro cinguettava le melodie di moda negli show dal vivo, pionieri del rock concert. Lì gli idoli flautati dei boleri sussurravano quelle frasi di ardente nostalgia all'orecchio delle ammiratrici attaccate alla rotella della radio, ripetendo nella penombra la sviolinata sentimentale di quel canzoniere che avvolgeva le orecchie. La radio fu popolare quando gli apparati rudimentali erano alla portata di tutti i portafogli, quando i fili elettrici attraversavano le classi sociali, fino ad arrivare al moscaglio proletario. Fu la prima illusione di modernità che arrivò alla povertà. Forse il primo amore per un elettrodomestico di cui ci si prendeva cura come un feticcio miracoloso. Soprattutto durante i terremoti, la prima cosa che si afferrava nella fretta era la radio. L'immancabile RCA Victor, con il suo cagnolino attaccato al giradischi. La regina della casa, alleata fedele delle donne che univano lo strofinare le pentole ai primi passi del rock and roll. Parallelamente allo sviluppo dei sistemi di comunicazione visivi, la radio è stata fondamentale nella recente storia del paese. Così, durante la dittatura, la memoria d'emergenza conservava intatto il tono di radio cooperativa. Il tararan del suo notiziario faceva tremare il cuore della notte di protesta. Il suo famoso flash "cooperativa e sta chiamando" era presagio di tragedia, ma il familiare tono dello speaker attenuava la penombra dei blackout con la radio a pile. Nello stesso periodo altre emittenti ufficiali agghindavano di canzoni degli Huasos Quinceros la stessa oscurità. Con quelle frequenze così patriottiche era difficile venire a conoscenza degli avvenimenti tergiversati, occultati, opacizzati dalla cortina di un inno marziale. Per questo l'affezionato ascolto della radio divenne più complicato, compensando la mancanza di libertà, di spazio, di diffusione dell'azione di protesta. Si diffusero come funghi anche le radio clandestine che con una trasmittente e un fil di ferro per antenna contagiavano il popolo di desideri libertari. La storica Radio Villa Francia, perseguitata, quasi raggiunta ma sempre sfuggita grazie al suo nomadismo comunicatore. Questi sistemi radiofonici casalinghi persistono ancora, alcuni raggruppati nell'organizzazione de Radio Clandestinas, altri continuano erranti, trasmettendo un'ora alla settimana, finanziati dal negozietto di quartiere, trasmettendo avvisi domestici, dedicando canzoni e poemi ai fidanzati di turno. Così la radio è riuscita a rimanere intatta di fronte alla scintilla televisiva, ma soprattutto la radio popolare, che è il luogo vitale della radiofonia. Lì si mescolano oroscopi, bufale, guaritori, stregoni, evangelici che si sgolano esaltati recitando il loro messaggio apocalittico. Soprattutto di mattina la radio è lo specchio di una quotidianità popolare che riveste di festa l'inizio della giornata. Quasi a fine giornata, Radio Tierra incornicia il volto di una donna che ricama parole nell'aria. È una voce felpata che attraversa la città sulle ali del cambiamento. Sicuramente la radio AM non fu progettata per la sofisticata audience degli stereodipendenti. È probabile che sparisca, ora che gli ultimissimi apparecchi giapponesi non supportano questa frequenza. Ma è difficile che l'impersonale pacchianata FM contagi la memoria sonora come ha fatto la radio AM con il suo debole lamento, con i barattoli del suo rumoroso canto.
Radio Tierra presentó
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero. Crónicas de Pedro Lemebel. Tu fina cintura.
mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
E sfumiamo Chavela Vargas con Macorina per riassumere le cinque perle e cicatrici che abbiamo letto da questi microfoni. La prima è stata Ronald Hood, la seconda lo Cinco Minutos TSM Floreser, le Amazzoni della collettiva Ayukelen, la Metro di Santiago e La tua voce esiste. Questo è tratto, sono le cinque cronache raccolte nel Canzionero di Pedro Lemebel, pubblicato in Italia da Edicola, di Perle e Cicatrici. Questa trasmissione, la prima trasmissione, la prima puntata di Pedro e del Cile finisce qui. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo per il secondo viaggio, sempre alle 21:30. E intanto vi auguriamo buonanotte per quanto possibile.
Radio Tierra presentó
Invítame a pecar. Quiero pecar contigo.
Cancionero. Crónicas de Pedro Lemebel.